Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera abbiamo un ospite speciale, Beppe Gambetta. E Beppe Gambetta sarà ad Amsterdam per un concerto mercoledì 24 maggio alle 19.30 presso l'Istituto Italiano di Cultura e tra poco avremo il piacere di incontrarlo al telefono. Beppe Gambetta è un chitarrista, cantante, ricercatore e compositore nato a Genova nel 1955. Virtuoso dello stile acustico, ha sviluppato uno stile in cui radici americane ed europee riescono a parlare insieme con una sola voce. Dopo un primo viaggio negli Stati Uniti nel 1985, Beppe Gambetta torna in America nel 1988 per registrare un disco itinerante. Una collezione di duetti realizzata visitando di persona 12 leggendari chitarristi della scena acustica, tra cui Norman Blake, Dan Crary, Mike Marshall, Charles Sotel, John Jorgston e David Ryan. Nel 1989 Beppe Gambetta attraversa la Cortina di Ferro per esibirsi al Festival di Porta in Cecoslovacchia e percepisce l'ondata rivoluzionaria che a quei tempi si autoproclama anche attraverso la musica. In quell'occasione avvia un'importante collaborazione con il maestro americano Tony Trischka. Negli anni 90 è in tour con la leggenda della chitarra americana Dan Crary in Europa e poi negli Stati Uniti e in Australia. Dan Crary lo presenta agli organizzatori del Walnut Valley Festival a Winfield, nel Kansas, uno dei maggiori eventi chitarristici americani. Le sue esibizioni a Winfield gli aprono le porte della scena USA. Nel 1993 incontra e collabora con Gene Parsons, un ex membro della leggendaria band folk rock The Byrds. Parsons si è esibito nel primo CD americano di Gambetta, Good News from Home, del 1995, pubblicato dall'etichetta Green Lemnitz. In questo album Gambetta fonde il suo amore per le radici americane con gli elementi della tradizione italiana ed europea, creando così il proprio stile multinazionale. Alla fine degli anni 90 lancia un progetto per la ricerca della musica dimenticata dei virtuosi italiani del primo Novecento. Si concentra sulla riscoperta della musica e sulla ricostituzione degli strumenti musicali del leggendario chitarrista genovese Pasquale Taraffo. Questo lavoro lo porta alla registrazione di due CD, Serenata del 1997 e Traversata del 2001. Continua la sua ricerca lungo il percorso dei musicisti e delle emigrazioni fino ad oggi, producendo spettacoli in Europa, Stati Uniti e Argentina. Dal 2001 Beppe Gambetta e sua moglie Federica Calvino Prina conducono le Beppe Gambetta Acoustic Nights, una serie di concerti che riuniscono ogni anno musicisti internazionali al Teatro della Corte, oggi Teatro Nazionale di Genova. Le Acoustic Nights sono oggi uno dei maggiori eventi internazionali sulla scena musicale italiana e vengono regolarmente trasmesse in diretta da Rai Radio 3. Nel 2019 Beppe Gambetta viene insignito dell'incarico onorario di ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci. La sua canzone Dove ti ha o vento, dedicata a Genova, è finalista alle Targhe Tenco 2020 ed entra in classifica nelle Folk DJ Charts americane. Questa è una Acoustic Night, una medley di Doc Watson. E do il benvenuto a Beppe Gambetta in linea. Buonasera Beppe, ci sei? Mi senti? Mi senti?
Sì,
sì.
Ora sì.
Ora sì, benissimo, benissimo. Grazie di essere con noi questa sera a Radio Onda Italiana, Libera la Radio. E noi, tu verrai qui in Olanda, sarai il protagonista di un concerto che si terrà per l'Istituto Italiano di Cultura il 24 maggio prossimo. E, allora, intanto io vorrei iniziare per chiederti qualcosa di questo concerto. Puoi spiegarci quali saranno le tematiche, quale sarà il progetto che presenterai?
Sì, si tratta di un concerto in cui ripercorro alcuni momenti importanti della mia carriera. Io sono chitarrista, nasco come chitarrista folk che da teenager si innamora della musica folk americana, come in tanti è successo a tanti altri ragazzi, e che poi lentamente viaggiando per il mondo prende consapevolezza della bellezza delle fonti di casa propria e di questo grande passato. che abbiamo avuto. E quindi nel corso della mia vita io ho fatto molti approfondimenti proprio sulla musica italiana, in particolar modo su quella che i grandi musicisti nel tempo delle emigrazioni hanno portato nelle Americhe e su come hanno così influenzato la nascita delle grandi musiche. Quindi questo sarà parte del mio repertorio, del mio racconto, e oltre a questo, naturalmente io vivendo nella città di Genova, che è una città una grandissima città della musica, ho avuto la possibilità di conoscere alcuni degli artisti stellari della nostra musica d'autore che sono nati nella mia città, e quindi porterò anche testimonianza di questo, di questi incontri, di questa conoscenza, e che poi il tutto sfocia anche nella musica mia, nella musica che è composta, e nei racconti del mio percorso.
Sì. E senti, tra poco io farò ascoltare questa canzone Dove ti ho O Vento, che è una canzone che hai presentato di recente, che è stata incisa molto di recente, è stata presentata in Italia, credo, qualche anno fa. Puoi dirci qualcosa di più di questa canzone?
Sì, questa canzone racconta dell'amore incondizionato che i genovesi hanno per la loro città, e questa voglia di ritorno che è sempre continuata nei secoli, e questo racconto è stato fatto in dialetto genovese, in lingua genovese, e la canzone parte proprio dal percorso della mia famiglia. Ho iniziato con la mia nonna, la mia bisnonna Jo, il cui marito era nell'Ottocento era partito per l'Argentina e non è più tornato, quindi queste storie di emigrazione, e poi arriva fino ai giorni d'oggi, passa per il fascismo, passa per le tormentate vicende della città, e racconta di come, nonostante queste vicende, chi nasce in questa città continua ad amarla e a voler ritornare. E questa è stata questa canzone ha ricevuto questo grossissimo riconoscimento di entrare nella cinquina delle Targhe Tenco, che le Targhe Tenco sono questo premio alla canzone d'autore che è stato istituito nella città di Sanremo per la canzone d'autore, diciamo, chiamiamola di qualità. E sono entrato in questa cinquina insieme a grandi nomi come Tosca, Diodato, Rancore e tanti altri. Quindi è stata una grande soddisfazione, è stata una delle prime canzoni che scriverò, perché io di solito sono sempre stato arrangiatore e compositore di musiche, e quindi questo è stato una soddisfazione grande.
Sì, hai scelto di scrivere la canzone nel dialetto genovese, che è una lingua facilmente comprensibile dagli italiani, dagli stessi italiani. Perché hai scelto proprio di farla in genovese e non in italiano?
Perché ho seguito questo esempio meraviglioso che Fabrizio De André, il cantautore genovese Fabrizio De André, ci ha dato negli anni '80, quando scrisse questo album interamente in lingua genovese, che si dice, e questo album si chiamava Creusa de Ma. E lui appunto diceva, voleva raccontare storie che vanno indietro nel tempo usando una lingua antica mediterranea, e ha deciso di usare il genovese, che dice non è capito da tutti, ma a un certo punto certe lingue, se sono usate in maniera poetica, vengono apprezzate per la loro poesia intrinseca, per il loro suono meraviglioso che ci porta indietro nel tempo. E quindi questo esempio così, così bello mi ha spinto a scrivere in dialetto, e ci sono un sacco di artisti che in tempi più recenti hanno seguito questo esempio, perché in fondo in Italia i dialetti sono proprio dei grandissimi patrimoni che sarebbe veramente un peccato perdere, ed è bellissimo portarli avanti.
E puoi dirci tra le tue collaborazioni, quindi tu hai anche fatto dell'interpretazione, degli arrangiamenti di Creusot et Demas, o hai collaborato addirittura con Fabrizio D'Andrea?
Sì, c'è una storia molto bella. Quando decisi di inserire Creusot et Demas in uno dei miei primi CD americani, che usciva in America, e avevo proprio deciso di farlo proprio perché purtroppo Fabrizio in particolare in America non è molto conosciuto, è conosciuto abbastanza in Europa, così decisi, preparai il mio arrangiamento e decisi di andarglielo a fare ascoltare per avere la sua e la sua approvazione. E mi ricorderò sempre che andai, a quei tempi si andava con la cassetta, con la mia cassettina, alla fine del concerto che lui faceva a Genova, e riuscì ad incontrarlo, e fu un momento veramente indimenticabile della mia vita, perché lui ascoltò questa mia versione più acustica, e mi ricordo le sue parole, mi disse: la tua versione mi piace, grazie che la porti nelle Americhe, ma mi raccomando, gli americani tendono a essere bacchettoni e a censurare le parolacce. In questa canzone ci sono delle parolacce, ma tieni conto che a volte la parolaccia fa parte della poesia, perché racconta di una storia popolare in cui questa parola veniva usata. E così feci, no? non mi feci censurare questa parolaccia, mi ricordo, seguì quello che Fabrizio De André mi disse. E così, diciamo, questa è uno dei momenti più belli della mia vita, perché l'incontro con i padri della musica sono sempre diciamo momenti chiave nel percorso di un artista. Io ho avuto questa fortuna di conoscerne molti, di passare un po' di tempo con artisti della scena italiana come Guccini, Fossati e tanti altri, ma anche con artisti internazionali, da Paco de Lucia a Wayne Shorter a Pete Seeger, e questo fa un po' parte anche dei racconti che mi porto dietro e che mi porterò dietro in questo concerto in Olanda.
Sì. E nel 1989 tu hai fatto delle tournée in Cecoslovacchia, tra l'altro, che cosa ricordi in particolare del clima che si respirava allora musicalmente in questi paesi, o anche tra le persone? Che cosa ti è rimasto in particolare di ricordo di questo periodo?
Di questi viaggi? Sì, diciamo, la mia carriera è così lunga che posso appunto ricordare anche un paio di viaggi che feci oltre la cortina di ferro, prima che crollasse il muro. E questi viaggi che feci erano in particolare in Cecoslovacchia, dove si era creato un movimento folk di musicisti folk amplissimo, che seguiva musiche, diciamo, occidentali, e invitavano artisti, diciamo, di questa parte del mondo. La mia partecipazione a questo festival è stata una grossa emozione, perché è stata la prova che la musica è sempre un esercizio di libertà. In questi grandi festival i giovani si incontravano per parlare appunto della libertà che volevano, e così sono stato, ho avuto occasione di suonare in questi, un festival si chiamava il Porta Festival, dove c'erano 25.000 spettatori in questo immenso anfiteatro, e sono momenti, il saluto di quella folla, non sono momenti che non dimenticherò ormai, appunto, come dicevo, questa bellezza di capire che la musica è anche un motore di libertà, è un po', probabilmente questo è il motivo anche per cui i musicisti suonano, no? È una delle ragioni profonde per cui continui a fare anche sacrifici per viaggiare, ma questa è una grande soddisfazione avere questi ricordi da portare e da raccontare.
Chi consideri i tuoi maestri spirituali nella tecnica, nella tua tecnica veramente eccezionale, virtuosistica della chitarra?
Ma il maestro che ha iniziato questa mia passione per la chitarra acustica si chiamava Doc Watson. Doc Watson è certamente un artista di nicchia, perché non rientra nella musica pop rock o internazionale conosciuta da tutti, ma in realtà è proprio il padre della musica della chitarra acustica americana, l'uomo che ha sviluppato questo stile sulla chitarra acustica e che anche ha girato il mondo, e quindi era anche gli piaceva anche condividere questa sua passione, e ho avuto appunto la possibilità di incontrarlo e di suonare qualcosina insieme a lui, e quindi se dovessi dire un nome in particolare che è stato mio mentore, direi sicuramente Doc Watson, e chi non l'avesse mai ascoltato, gli consiglio di ascoltare Doc Watson. C'è un famoso detto che qualcuno dice: le cose più importanti della vita sono vedere il David di Michelangelo, la Mona Lisa, e ascoltare Doc Watson che suona un brano blueseggiante. E quindi questo sì è stato il mio grande mentore, ma diciamo tutti i maestri della musica acustica che trae diciamo energia dalla musica popolare sono stati i miei mentori, e la cosa bella è che ho avuto possibilità di fare un po' di ricerca nel mio percorso e ho riportato in vita la storia di alcuni grandi mitici chitarristi italiani dei primi del secolo scorso, come Pasquale Taraffo e tanti altri che hanno sviluppato un loro stile, e insomma sono un po' la bandiera della chitarra popolare folk italiana.
E di questi musicisti tu hai ritrovato degli spartiti o che documentazione hai trovato del loro lavoro?
Ma la ricerca su questi artisti è iniziata negli anni Ottanta, quando esistevano ancora persone in vita che li avevano conosciuti. Quindi, diciamo, prima che si girasse un po' la pagina, sono riuscito a andare in Italia e a intervistare delle persone, degli informatori che mi hanno fatto dei racconti diretti, e tramite i quali abbiamo trovato anche delle fonti. Fortunatamente questi artisti sono vissuti hanno vissuto i loro ultimi anni della vita in un periodo in cui iniziavano a fare delle registrazioni su disco, quindi ci sono anche dei primi dischi registrati, quindi non è stato semplice perché è stato un lavoro di ricerca capillare che ci ha impegnato per molto tempo, ma siamo io e alcune altre persone con cui abbiamo condiviso questo percorso, siamo molto fieri di aver fatto questa ricerca quando esistevano ancora gli informatori in vita, e parte di questo repertorio sempre si legherà a ciò che io racconterò in questo concerto, alcuni brani in cui si ascolta questa passione incredibile che pare che solo gli italiani abbiano nel comporre e nel suonare. Racconterò appunto di questo e suonerò un po' di questo repertorio antico che però riesce a parlare anche alle generazioni moderne.
Questa tradizione era originale italiana oppure c'erano delle influenze già allora americane o del blues o del...
Diciamo che era prevalentemente originale italiana, però gli artisti iniziavano a muoversi sui grandi transatlantici e su queste rotte degli emigranti, quindi questa tradizione italiana si interseca con la nascita delle grandi musiche americane. Se andiamo a vedere per esempio i grandi primi diciamo autori e artisti del primo tango, del tango argentino, c'è una incredibile percentuale di artisti italiani, perché appunto c'era questa influenza reciproca nella nascita di questa nuova musica, e la stessa cosa nella nascita delle grandi musiche del Nord America. Addirittura il padre della chitarra jazz americana si chiamava Eddie Lang, e in realtà il suo vero nome era Salvatore Massaro, perché era di famiglia molisana, e naturalmente si cambiò il nome per essere diciamo più cool, per essere sicuramente accettato di più,
o essere meno discriminato.
Sì, specialmente negli anni sì. 30, come ci possiamo immaginare, ma diciamo che questa bellezza che gli italiani hanno portato nella nascita di altre musiche è un qualcosa che è stato studiato, ma non abbastanza, nel senso che può riservare ancora grandi sorprese. Io quando faccio dei viaggi in America a volte scopro delle cose meravigliose, tipo in Arkansas, in luoghi molto del Midwest americano. Una volta mi ricordo ho incontrato un violinista country americano che si chiamava Frankie Kelly, e ci siamo messi a suonare un po' insieme, e poi lui mi dice: "Ah sì, io mio papà era italiano, è lui che mi ha insegnato a suonare." "Come? Ma ti chiami Kelly?" "Ah sì, guarda, lui si chiamava Kelly Jerry, ma poi abbiamo lasciato Kelly perché era meglio lasciare Kelly."
Sì, molto interessante, fare queste scoperte. E capire anche quale può essere stato l'apporto di questa emigrazione musicale che c'è stata, no? Quindi questa grande. Volevo chiederti anche questo, visto che in uno dei tuoi concerti tu accordavi la chitarra a mano, l'accordi sempre a mano?
Sì, la chitarra acustica, diciamo, di derivazione popolare, diciamo, la chitarra folk, diciamo, d'autore, spesso usa le accordature aperte, accordature non canoniche, diverse da quella normalmente usata dai chitarristi jazz o classici o di tanti altri generi. È una questione di creatività. L'uso dell'accordatura aperta apre delle porte molto belle alla creatività, e crea delle complicazioni, perché chiaramente le note che in un'accordatura sono su un tasto non ci sono più, e bisogna fare un grosso esercizio di memoria. Però questa bellezza, cioè questa bellezza di aprire una porta nuova, creativa, al proprio suono, che mi piace molto, e quindi io uso in genere circa 7 accordature aperte, oltre che quella normale, diciamo, questo aiuta moltissimo anche a avere dei colori completamente diversi, aprire delle pagine diverse nel tuo concerto solo, le sonorità cambiano continuamente, e questo ti costringe anche a fare dei racconti, perché mentre ti accordi approfitti per raccontare quello che sta per succedere. È un po' lo stile del chitarrista folk singer, che si accorda, racconta, scherza.
Quindi è anche strumentale il momento dell'accordatura, e serve anche per raccontare qualcosa, no? È utile raccontare delle storie o delle. Però se lavori con altri, se suoni con altri musicisti, questo tipo di accordatura non lo puoi fare o lo fate insieme comunque?
Sì, si può fare, basta rispettare i tempi di accordatura, basta essere in sincronia sulla tonalità, perché poi basta che gli strumenti siano accordati tra di loro, anzi, a volte è molto bello avere una chitarra accordata normalmente in maniera tradizionale, normale, e una chitarra accordata aperta, il duetto acquisisce un colore molto, molto speciale. Quindi sì, si può fare assolutamente, lo faccio spesso.
Sì. Tra le tappe importanti della tua lunga carriera, quali sono quelle che ricordi con maggiore piacere, che ti hanno dato più soddisfazione?
Ma sicuramente quello di cui ho parlato prima, la ricerca sulla bellezza che gli italiani hanno portato non solo nell'America ma un po' in tutto il mondo, questo repertorio un po' sconosciuto che meritava di venire così ritrovato. Questa è una tappa importante che mi ha dato delle soddisfazioni grandi, perché ci sono adesso dei movimenti addirittura musicali di giovani musicisti che seguono un po' questa traccia che ho tracciato, che ho iniziato, e quindi sono molto orgoglioso di questo. Chiaramente le cose che mi hanno dato più soddisfazione sono l'aver iniziato un grosso festival a Genova da 23 anni, e che porta a Genova migliaia di persone per questo tipo di musica, un incontro internazionale che si è sviluppato negli anni, si chiama Acoustic Night, e quindi questo è stata una gioia, perché si tratta sempre di musica che non fa parte dei media che ascoltiamo normalmente, e quindi è stata una grossa soddisfazione vedere che il pubblico, quando viene messo di fronte alla bellezza, anche se questa è una bellezza sconosciuta, poi riesce ad apprezzarla. E questa è una gioia grande. Poi l'essere riconosciuto come maestro un po' della chitarra acustica anche dagli americani, e questo riconoscimento è venuto quando ho lasciato un pochino trasparire le mie origini europee, quindi la passione per la melodia che forse noi europei abbiamo. E questo forse è stato l'essere invitato ai grandissimi festival americani, festival folk, dove vanno i più grandi musicisti di questo genere. Forse è un'altra mia grossa soddisfazione, se devo fare tirare le somme del mio percorso.
Per quello che riguarda l'Italia, ci sono dei musicisti che lavorano in modo simile al tuo, con i quali ti puoi confrontare o puoi avere degli scambi, che sono interessati alla tecnica, a questo tipo particolare di tecnica?
In Italia non c'è una scuola di chitarra acustica immensa. Ci sono sicuramente tanti chitarristi che continuano la musica popolare della loro zona, per esempio grandissimi chitarristi sardi o nel sud ce ne sono, e quindi ci sono nomi interessanti in questa direzione. I musicisti con cui mi confronto spesso sono musicisti della scena della musica d'autore. La chitarra acustica ha sempre avuto questo rapporto stretto con la composizione di canzoni, è stata motore di composizione di canzoni meravigliose, e molti artisti compongono proprio grazie agli spunti che gli vengono dalla chitarra. Quindi io mi sono con il tempo ho iniziato solo come chitarrista perché amavo lo strumento, ma poi lentamente ho iniziato proprio a cantare e alla fine anche a comporre le mie canzoni perché amavo questo rapporto e in questo rapporto appunto sono riuscito ad avere a conoscere, a passare tempo, a fare degli scambi importanti con artisti della scena, dei cantautori. Addirittura in un mio disco c'è Francesco Guccini, ha cantato una canzone che si intitola Dio è morto, l'ho convinto a cantare una versione acustica di Dio è morto che era più consona al periodo in cui lui l'ha composta. Quindi forse tra tutti gli artisti con cui sono in contatto in Italia, questi sono quelli con cui ho i contatti più intensi. Ho dei buoni contatti con Ivano Fossati e con alcuni artisti della scena genovese sicuramente.
E al concerto del 24 tu presenterai anche un libro, che è un libro, un connubio tra musica, racconti, le storie e fai presenti anche delle ricette. Quindi come mai questa fusione
Sì.
di...
Il libro è nato durante la pandemia e periodo in cui tutti abbiamo un po' aperto gli scatoloni dei nostri ricordi e aprendo questi scatoloni sono venuti fuori dei ricordi meravigliosi che ho deciso di raccontare. Ho deciso, siccome in quel periodo in particolare ci mancava l'incontro con altri, ho deciso di concentrare il fuoco di questo lavoro sull'incontro, su storie che raccontassero la bellezza dell'incontro, dell'incontro artistico, dello stare insieme con altri nell'arte. E quindi ho raccontato questi incontri col pubblico, con i miei allievi, con i grandi padri della musica, con le culture altre e ho capito che anche l'incontro tramite il cibo, che il cibo è sempre stato un momento che aiutava l'incontro. Ho scelto di scherzare, di dare un po' di leggerezza al libro, raccontando le ricette che più di altre ti portano allo stare insieme. E quindi anche non solo allo stare insieme, ma anche ad avere una bella jam session dopo mangiato o prima di mangiato. E quindi ci sono cibi naturalmente che vanno dalla bagna cauda al chili con carne, sono tutti cibi che appunto fanno stare bene insieme i musicisti. Questo è il motivo per cui ho deciso di inserire anche il cibo in questo libro, che si chiama Dichiarazioni d'amore, me lo porterò nella versione sia italiana che in quella inglese, così insomma chi interverrà potrà scegliere quale versione vuole leggere.
Va bene, ti ringrazio, no? È stato molto, molto interessante e direi a questo punto ci diamo l'appuntamento al concerto del 24 maggio all'Istituto Italiano di Cultura alle 20 o alle 19:30 inizia il concerto in Kaiserskracht 564. Grazie ancora a Beppe Gambetta per essere stato con noi stasera e io adesso farò ascoltare comunque dove ti è o vento e farò ascoltare anche la tua versione di Creusot des Mains, è veramente molto, molto bella.
Una bella scelta. Io sono molto felice di ritornare in Olanda perché ho suonato tante volte in Olanda in situazioni completamente diverse, in luoghi diversi, ma manco dall'Olanda da tanti anni, quindi per me poi quando si suona in un luogo ci si lascia un pezzettino di cuore e quindi sarà un ritorno veramente gradito e poi insomma, incontrare la comunità italo-olandese sarà veramente emozionante e quindi non vedo l'ora.
Grazie ancora, buona serata e arrivederci a presto.
Buonasera anche a voi. Ciao.
Ciao.
Donna Joe, alle assula cui sei figi. Un maio le è partito senza tornare. Barba Langin, o le è pescou da scheggi. Un mingo le ha nasciu per navegare. Cilin le ha emigrou 2 anni prima. O wave na bitega d'Armassin. O ma se le pigiou no lancio visto. A caixa le tornà coi vesti buin. E o figio che dice a nu che pensa. A zena cosa ti che ve torna. O so ti me lasciou li me in tasca. Ma o male torna grosso e leggo all'intra drento, nu vanci a bocca quando vetti o vento. Scurri, a guerra le affinia, ma l'erba gramma cresce in tutti i canti, a nasce in tifiani in scellerze all'ena marotia, e son tornei del luggio e anche in tanti. Anche o ballilla, o le tornò le morto sueno, gantiò culai va in mani in estintù. Non emo mai capito se le servio. E come l'erba grama torna sci. E ho figlio che di geno che pensa. A zena cosa ti che ve torna. Tu so ti me lasciò lui me in tasca. Ma un male torna grosso. E leggo all'intradrento, nu vancio a bocca, van dove ti ha o vento. Parlemoci tra i gotti, non se respia ci ferro né carbun, ma pa che sta si te vegnasi a tocchi, e non che manco ci a rivoluzione. Resta bellezza, che te cure anche un approvo, a te pigia un giorno, a te fai a tornare. Bellezza. Che ti venga anche un più bella, bellezza non pedate da mangiare. E ho figlio che dice a noi che pensa, a zena cosa ti che vuoi tornare. O so ti me lasciò lì in tasca, ma un male torna grosso e leggo all'intradrento. Nu vanci a bocca van dove ti ha o vento, ma l'egua nu perdona e un male torna drento. Nu vanci a bocca van dove ti ha o vento.
Questo era Beppe Gambetta in Dove Tia o Vento. E ora vi faccio ascoltare invece la Creuse Ademà dall'Acoustic Night. Beppe Gambetta.
Grazie, grazie mille.
Una registrazione del 2018 al Teatro della Corte di Genova.
Thank you.
Schatten von den Hackfressen von Seefahrern. Wohin wollen wir nur gehen oder wo kommen wir her? Von einem Ort mit Mond ganz nackt und unverstellt, wo uns die Nacht die blanke Klinge an die Kehle hält. Wo Gott verharrt und irgendwann auf seinen Esel steigt, während der Teufel im Himmel die höchsten Töne geigt. Wir kommen von See zurück und trocknen dann bei Andrea, im alten Steinhaus bei dem Brunnen mit den Möwen da. Hey, Anna.
Insieme in senese e a Stepan se ve cose ne da ya, cose da beve, cose da mangia, frittura de pigne, gianco de portofin, cervelle de pain to magic moving, lasagne da fidia e quattro tucchi, pacigo in agro dulce del lebre de cucchi. A barca do vinho que naviguemos em xisquete, emigrante do rio coi chointi egi, fim que uma tem crescida poi l'orecchie, fredi ganefani e de fige, bacan da corda marsa d'egua de sa, que ne liga ne porta in de na cruza de mar. more time. Una volta e andare, e andare, e andare, e andare.
E questo era Beppe Gambetta in un Acoustic Night del 2018, registrato al Teatro della Corte di Genova, e era una interpretazione di Creuse des Mains di Fabrizio De André. E ora ascoltiamo in chiusura Beppe Gambetta nella sonata in La di Pasquale Taraffo, di cui abbiamo poc'anzi parlato con il musicista, quindi uno dei musicisti riscoperti negli archivi anche tramandati a voce, la sonata in La di Pasquale Taraffo, musicista dei primi del Novecento.
Sonata in La con Pasquale Taraffo.
Check, 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 one, two. So, vielleicht die Serenade, es geht so.
Questa era la sonata in La di Pasquale Taraffo, uno dei musicisti riscoperti, il lavoro di ricerca di Beppe Gambetta tra i musicisti del primo Novecento. E ora invece ascoltiamo un'altra, sempre da una Acoustic Night del 2022, un Panino.
Ogni tanto mi affaccio a guardare e mi stupisco perché ogni dentista in pensione vuole fare un tributo a De André. C'è chi non sa il genovese, chi sospira, chi mi canta col falsetto, e poi c'è quel film così strano dove parlo a mio padre con l'accento romano. ma Piero laggiù continua a partire, Marinella continua a morire.
E a questo punto devo salutarvi, qui si chiude la puntata di Libera la Radio, Radio Onda Italiana, dedicata a Beppe Gambetta, che abbiamo avuto il piacere di incontrare poco fa al telefono. Vi ricordo che il concerto di Beppe Gambetta si terrà il 24 maggio presso l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam alle ore 19.30. È necessario prenotarsi, ma l'ingresso è gratuito. Grazie ancora dell'attenzione, questa era Radio Onda Italiana Amsterdam.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana